Benvenuti su Radio Arbor. Radio Arbor. Gli alberi parlano.
Buongiorno e benvenuti a tutti voi. Oggi sto andando a visitare uno dei nostri grandi alberi monumentali. Uno splendido castagno che si trova nel comune di Monteuroero. Sto percorrendo le strade che conoscevo da ragazzo quando crescevo, 30 anni fa, nel Monferrato, che è una terra non lontana da Roero. Roero è in provincia di Cuneo, mentre invece il Monferrato è in provincia fra la provincia di Alessandria e l'Astigiano, ma le strade sono simili, i paesaggi anche, colline, orti, cascine, case nuove, qualche boschetto di quercia, noccioleti, noccioleti vecchi, noccioleti giovani, tanto verde e un cielo azzurro che ci accoglie e ci protegge.
Arrivato alle porte di Monteuroero c'è una salita, questa salita conduce al centro del paese, ma voi dovete seguire la deviazione sulla vostra sinistra per la località, la borgata Villa Superiore. Sono due o tre incroci da superare, seguite sempre Villa Superiore e poi a un certo punto vedrete sulla vostra destra una deviazione di una stradina più piccola che porta proprio a Cascina Avai. Sono le case, la borgata di Cascina Avai, lì parcheggiate e poi inizierà il percorso ben segnalato per la Castagna Granda. Il sentiero subito si scurisce, si ombrifera e quindi noi possiamo camminare tranquillamente, circondati soprattutto dal canto degli uccelli e da questo timido sole di prima mattina che ci sta accompagnando. I sambuchi sono quasi in fiore, stanno per fare il primo fiore. I rovi ovviamente cercano di invadere i percorsi e ci sono diversi alberi un po' dimenticati. In cima ai castagni si vede questa calotta di fiori stellati, gialli, dorati. E in tutto questo piccolo paradiso a portata di caviglia mi avvicino lentamente al grande castagno, la Castagna Granda. Oltre a tutti gli uccelli che sentiamo cantare, c'è un rumore di sottofondo e dopo un po' capisco che sono le legioni di api che si stanno inebriando, passando da un fiore all'altro proprio in cima ai castagni. C'è questa calotta sospesa lassù proprio a protezione del bosco, sulla cima una sorta di pelle, no? Di epidermide del bosco. E proprio lassù, a quest'ora, c'è questo fragore, questa battaglia minimale, milionaria. Migliaia e migliaia, decine di migliaia di api stanno passando da un fiore all'altro, impollinando, raccogliendo, bottinando, per poi portare ovviamente tutto il carico prezioso negli alveari, nelle arnie che qui ci sono. Il fiore del castagno alimenta il famoso miele di castagno, che è una delle prelibatezze dei boschi del Roero. Incontrando i grandi castagni si nota subito la grandezza dei loro dorsi, delle loro schiene. Quei castagni che hanno avuto abbastanza tempo per crescere, superando magari il secolo di età o addirittura i due secoli, ci offrono queste grandi, larghe schiene striate con questi disegni, queste ragnatele sottili che li percorrono, queste specie di reti verticali, allungate, che dall'alto dell'albero scendono fino alla base. Sembrano quasi dei cordami, ecco, sì, più che delle ragnatele, dei cordami da pescatore che ricoprono con questi solchi verticali queste grandi schiene eternamente immobili. fatevi sorprendere dal fatto che dopo una ventina di minuti di passo molto leggero e tranquillo, scendendo, arriverete subito al cartello che indica il sentiero, che racconta un po' la storia anche dell'albero con una foto, è già un cartello di qualche anno fa, e poi si arriva direttamente al pianoro e alla destra voi noterete, non potrete non notare, questo immenso castagno. E leggo dal cartello: molto diffuso in tutto il Roero, almeno a partire dall'età romana, il castagno è oggi presente in maniera significativa nei soli comuni delle Rocche. Qui in Piemonte si usa dire le Rocche sono quei comuni che fanno parte delle Rocche del Roero, che è una piccola parte del Roero. Il castagno roerino ha la particolarità di crescere ad una quota di 300 metri, altitudine inferiore rispetto ad altre aree vocate alla castanicoltura. La varietà locale viene chiamata castagna della Madonna, perché il suo raccolto inizia in prossimità della festa della Natività di Maria, ovvero l'8 settembre. Una maturazione precoce che permette lo smercio dei suoi frutti come vera e propria primizia sui mercati. Fatti cadere a terra, i ricci erano rastrellati e portati a casa, quindi ammassati nell'aia in mucchi, quaiere, e cosparsi di acqua per accelerare la maturazione del frutto e accentuare il colore della buccia. Separati i frutti dai ricci, le castagne venivano usate in cucina in diversi modi, anche per fare la farina che sostituiva quella di grano, eccetera, eccetera. Tutte le altre informazioni le troverete qui. Il castagneto nei pressi di Cascina Avai è tra i più noti e imponenti di tutto il Roero, per i numerosi esemplari centenari. Tra questi spicca la straordinaria castagna granda, catalogata dalla Regione Piemonte come albero monumentale. Secondo gli esperti, la pianta avrebbe un'età di 400 anni e sarebbe uno dei castagni più antichi d'Europa. La castagna granda appartiene alla varietà detta Madonna o Canalina, tocca i 20 metri di altezza e quasi 10 di circonferenza. Ma ora farò quei pochi passi che servono per arrivare finalmente a toccare dopo anni la sua meravigliosa corteccia e tutto quel ben di Dio di muschio che ricopre la sua grande pancia monumentale. Eccola qui, veramente il suo tronco è immenso, così grande, così roccioso, pieno di rigonfiamenti, di nuche rugose. Sono tante formiche che passeggiano, che pascolano, chissà cosa stanno cercando su questo albero che è qui, che ci aspettava e vi aspetta nel Roero da 400 anni. Non mi ricordo l'anno, il primo anno che vidi questo albero, forse era il 2007, forse il 2008, 14, 15 anni, che sono quasi niente rispetto alle nostre vite, non niente, ma insomma non tantissimo, e di certo sono ancora meno per quanto riguarda un essere vivente che è qui e che radica e si scolpisce da quei 400-450 anni, se queste stime che più o meno tutti noi, tra virgolette, esperti, attribuiamo a questo albero. Questo è un albero solitario perché attorno a sé non ci sono altri alberi, come spesso capita, gli alberi così abbastanza annosi. Però in realtà è all'interno, come dire, di una legione, perché appunto qua intorno anzitutto ci sono castagni. È il più vecchio, è il vegliardo, è il custode un po' di tutte le generazioni successive alla sua. Quello che vedo, standoci sotto, è questa grande massa di crescite che lo identifica alla base, la pancia, come l'ho chiamata prima. Poi intorno ai 2,5 metri, 3, il tronco di circa 10 metri di circonferenza si apre, si divide in due grosse branche primarie. Una è quella che si innalza, leggermente si inarca e compone la chioma più alta. L'altra invece si tripartisce, due rami più grossi e uno invece più giovane che probabilmente è cresciuto su un altro ramo che non esiste più, che è stato tagliato e forse precedentemente era stato danneggiato. Si vede su uno di questi tronchi la corteccia completamente levata, quindi cessuto grigio del durame che è esposto adesso ovviamente agli elementi, quindi si è ingrigito, si è spento, e lì probabilmente aveva camminato il fuoco. Se non ricordo male c'era stato un fulmine che aveva preso questo albero. Spesso i castagni annosi hanno questo problema, insomma, che devono affrontare a un certo punto il desiderio del fuoco che nasce nel cielo di arrivare nella terra, e prima di arrivare alla terra passa attraverso la stazione di questi grandi recettori che sono gli alberi monumentali, in questo caso il castagno monumentale. Una lucertola mi saluta, è lì che gira arrampicata sul suo tronco. La chioma è molto ampia, c'è un altro ramo che punta verso ovest, che compone la parte più bassa della chioma, quella verso un prato alle spalle dell'albero, diciamo. L'albero è armonico, la sua architettura è completamente grata del paesaggio che ha a disposizione per crescere. Sembra quasi che tutto il paesaggio sia stato costruito attorno a lui, e non che lui sia nato invece all'interno di questo mondo che è qui da migliaia e migliaia di anni. Si accendono le prime motoseghe, non so se sentite, c'è una motosega in azione nei boschi, di là, qui è tutto un di là, ma è tipico dei paesaggi rurali sentire macchine che a un certo punto operano. Quindi abbiamo il nostro gigante silenzioso, abbiamo il vento che leggermente scuote alcune foglie, ma una brezza leggera. Abbiamo questa motosega, abbiamo le api che stanno gonfiando l'aria in cima, nettandosi tra i fiori, tra le infiorescenze dei castagni. Abbiamo ovviamente questo tappeto sonoro misto e arricchito dalla presenza di tanti diversi uccelli. E ci sono io che sono qui che vi parlo, con i miei occhi che sono così piccoli per riuscire a contenere tutta questa bellezza, tutta questa sorpresa. Noto una sorpresa rispetto alle alberografie che avevo fatto in passato, anzi due sorprese. La prima è che la muschiatura presente sul lato nord è molto meno spessa rispetto al passato, forse qualcuno l'ha ripulita. Quella che un tempo era solo una fessura adesso è diventata una vera e propria stanza. Una stanza che occupa la base completa dell'albero, dentro è completamente cavo. Questo non si vedeva fino a pochi anni fa, le fessure erano molto piccole, qui probabilmente o qualche ragazzo ha cercato di entrare oppure semplicemente il tempo ha lavorato in un certo modo e quindi secondo me la mano umana ha fatto qualcosa, perché ci sono dei tagli nelle cortecce che sono eccessivamente regolari per essere solo l'opera della natura. Probabilmente qualcuno ha cercato di entrare e si è fatto un po' strada, ovviamente persone anche di una certa dimensione, più piccole di certo rispetto a me. Favorisce anche l'ingresso magari di qualche animale la notte, una volpe, qualche tasso, chissà, o semplicemente il divertimento di qualche bambino di queste parti. Da pochi giorni è uscito nuovamente nelle librerie uno dei miei bestseller, o meglio, forse l'unico bestseller che io abbia scritto, ovvero Ogni albero è un poeta, storia di un uomo che cammina nel bosco, Oscar Mondadori. E c'è un capitolo che è dedicato a Il sentiero per la castagna grossa. Io qui ho usato uno dei due modi con cui si chiama quest'albero, o castagna grossa o castagna grande. E vi leggo alcune righe da quel che scrissi diversi anni fa. In quelle terre, ovvero qui nel Roero, il signore dei castagni si è dato parecchio da fare. Ciliegi e pini interrompono per poco la sinfonia monospecie del bosco. Il sentiero è interamente in ombra, la luce raramente tocca terra, e la chioma dei castagni avvolge l'aria nel frescore. Non ci si accorge nemmeno della quantità di grandi esemplari che in inverno sono visibili. È attivo un ecomuseo, tutore di quella cultura materiale che gli altri paesi hanno elevato a fondamento della nazione e noi purtroppo stiamo lasciando andare in malora. Ma non dappertutto, e l'ecomuseo ha realizzato sentieri per viaggiatori, camminatori viandanti e cicloturisti. Uno di questi è il sentiero della castagna grande o grossa, prela dalla castagna grossa. Qui siamo di fronte a un vero monumento della natura nel suo ambiente naturale. Altezza 12 metri, circonferenza del tronco a petto d'uomo 1050 cm, quindi 10 metri e mezzo, circonferenza alla base del tronco 14,70 metri. Restano 13 rami che fruttificano, e poggiando le mani e la guancia sulla larga barba muschiata del tronco, sembra di sedersi su un vecchio divano francese, morbidissimo. L'odore sa di cuoio. Sono venuto in visita molte volte. Primule gialle macchiano l'erba vecchia e i grandi castani sono pastori silenziosi che non hanno bisogno di aprir bocca. È sempre interessante vedere quali sono le associazioni che entrano in gioco quando noi ci troviamo di fronte a questi grandi alberi. La fantasia viene costantemente sobillata, costantemente abbiamo bisogno di trovare anche parole nuove. Questo è un esemplare che io avevo chiamato tanti anni fa insieme ad altri grandi castagni d'Italia, castanodonte. I castanodonti sono quei grandi castagni, ovviamente plurisecolari, che abitano il nostro paesaggio, ce ne sono tanti in tante parti d'Italia, proprio perché questo è stato un albero che per la nostra specie in alcuni secoli ha avuto un ruolo molto importante, ci ha nutrito, ci ha difeso, ci ha riscaldato con la sua legna. Le comunità rurali in ambito alpino, appenninico e anche su alcune isole, penso all'isola d'Elba, penso ovviamente alla Sardegna e alla Sicilia, hanno avuto molto a che fare col castagno, le loro case spesso avevano diverse parti in castagno, le loro stufe che servivano per riscaldarsi ma anche per nutrirsi, mangiavano legno di castagno e il frutto che è stato usato in tanti modi. Per la farina, come abbiamo letto anche prima nella tabella introduttiva, e poi le castagne che venivano fatte e vengono ancora oggi fatte, soprattutto bruciati, come le chiamano i toscani, cioè ovvero le calde arroste, ma anche in altri modi. Quindi questi grandi signori in realtà oggi ci ricordano che se sono qui è perché noi li abbiamo voluto tanto bene. Abbiamo avuto bisogno dei castagni. La nostra specie umana ha avuto bisogno veramente dell'esistenza del castagno e di tutti i doni che può regalare. Ecco perché noi oggi abbiamo anche il dovere morale di amarli, di proteggerli e, per quanto riguarda gli esemplari come questo, i nostri castanodonti, di difenderli, di visitarli e per chi ci crede o per chi pratica, insomma, di venire a salutarli e a ringraziarli per il fatto che loro ci sopportano e sono ancora qui, dopo 300, 400, 500 o 1000 anni, a vegliare sui nostri sogni.
Radio Arbor. Radio Arbor. Gli alberi parlano.